Allora eccoci qua, ci siamo nel pomeriggio di Maracanã, Marco Piccari e Cristiano Cesarini in studio, un saluto naturalmente a tutti voi che siete connessi con noi in tanti modi, attraverso l'app, attraverso la TV, insomma un saluto a tutti voi, ci sono già gli ospiti, allora andiamo subito a presentarli, non perdiamo tempo Cristiano, così bene. Andiamo subito a sentire il pensiero di Enzo Bucchioni, ciao Enzo, ben trovato, un abbraccio.
Grazie a voi, un grande piacere, buon pomeriggio, ciao a tutti. Ciao.
Buon pomeriggio Enzo, buon pomeriggio anche a Stefano Impallomeni, ciao Stefano.
Ciao Marco, ciao Cristiano.
Ciao Stefano, buon pomeriggio.
E
ciao,
buon pomeriggio anche ad Angelo Gregucci, ciao Angelo, ben trovato, grazie per aver accettato il nostro invito.
Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti.
Ciao Angelo. Ciao,
allora, ciao. Allora ci siamo, sta tornando la giornata di Serie A. Vogliamo fare un giro subito partendo un po' con loro, facciamo
un giro d'orizzonte
col calendario, dai, facciamo subito la prima, aprirà Roma-Genoa, quindi un pensiero su questa partita lo chiedo a tutte e tre con la settimana è stata quella di Zaniolo, non tanto della Roma, no? Quindi
Genoa che ha fatto mercato, Genoa anche fatto la Roma, però
sì. Blessing ha detto che insomma vuole fare una bella partita, si è già presentato con certe sue caratteristiche. Ecco, allora dai, facciamo un giro su Roma-Genoa, parto da Stefano, dai.
Allora, l'incognita della ripresa, bisogna sempre tenerne conto. La Roma viene da un ottimo risultato contro l'Empoli, ma io il Genoa, visto contro l'Udinese, ho visto un'altra squadra che ha recepito in modo rapido i dettami, gli intendimenti di questo nuovo allenatore, e mi sembra una scelta coraggiosa da parte del Genoa di affidare, di cambiare, soprattutto di rivoluzionare un modo, cioè di rottura, scegliendo un allenatore che sì, non ha un grande nome ma ha una grande cultura calcistica, quindi scuola Lipsia, Nagelsmann e via dicendo, un calcio molto aggressivo, agonistico, di duelli fisici, e credo che sia una partita molto molto difficile per la Roma, Roma favorita, però insomma attenzione perché Genoa ha orgoglio e soprattutto anche mi è sembrato di capire tra le dichiarazioni dei giocatori su Raro, su tutti, che a fine partita c'è questa disperazione, cioè quando tu affronti, e Angelo lo sa meglio di chiunque altro, un avversario che è disperato nei risultati, cerca veramente un'impresa, una scalata che sembra adesso sulla carta impossibile, è l'avversario più difficile da battere, quindi la Roma dovrà entrare in campo molto concentrata se vorrà vincere questa partita.
Enzo Bucchioni, pensi che su Zaniolo ci possa essere qualche incidenza tutta questa settimana? Abbiamo visto anche un clima comunque disteso tra Zaniolo, Mourinho, Sorrisi e via dicendo.
Ma no, guarda, ormai i giocatori sono talmente abituati, scaffati a queste situazioni. Abbiamo visto Vlahovic a Firenze, erano mesi che si diceva va via, tutte quelle problematiche che avevano reso tesa la situazione. Lui aveva il campo sereno, tranquillo, ha segnato 17 gol, si è permesso persino il lusso di tirare un rigore con lo scavino, poi chiedere scusa ai tifosi, non c'è sta nulla, quindi questa cosa la diciamo noi giornalisti, fa parte del colore e di tutto il carrozzone, ma quando va in campo chi conosce il calcio sa benissimo, queste robe restano in tribuna, sui giornali, nei media e quant'altro, e poi sarà un momento decisivo, allora quello è un altro discorso, siccome non l'è ancora. Quello che mi intriga di più è proprio l'aspetto tecnico di questa partita, tecnico-tattico, perché Genoa, analizzandolo asseticamente con i nostri parametri calcistici, ti posso dire c'è qualcosa di rivoluzionario, se vuoi di folle, in queste scelte da parte della società, in mettere a gennaio un allenatore che non conosce il nostro calcio, cambiare tanti giocatori in una squadra quando avresti bisogno di certezze, mi sembra un'operazione destinata al fallimento. Però se magari questo è un genio, se fatto capire immediatamente i giocatori hanno questa grande voglia, potrebbe diventare una mina vagante. Quindi quando riprendi dopo 2 settimane di stop, mi resta la curiosità di vedere. Sulla carta dico, mi sembra un'impresa disperata e folle, ripeto, però sono incuriosito.
Sei incuriosito da questo Genoa, Angelo Gregucci, la pensi allo stesso modo? Cioè è una scelta diciamo pericolosa quella del Genoa, può creare delle difficoltà alla Roma?
Secondo me l'incognita non è una ripresa, l'incognita è il Genoa.
Il Genoa è una squadra praticamente rifatta, sempre molto pericolosa a mio avviso, di fare le squadre. Il mercato di gennaio era mercato di riparazione, qui invece non c'è stata riparazione, c'è stata rivoluzione. Quindi il Genova oltre alla guida tecnica, che è quella che secondo me invece è facilmente leggibile, viene dalla scuola dei Red Bull, la scuola dei Red Bull di Ragnik, tanto per intenderci, hanno fatto il nome anche in pallomeni di Nagelsmann.
Di Ragnik, mi sono sbagliato.
Sì.
Nagelsmann. Sì. Ma Nagelsmann è oggi il rappresentante più autorevole, allena il Bayern, quindi
la scuola è quella
fatta di grande pressione, di stringere il campo con tutte le unità, andare a stare in ogni angolo del campo, però c'è l'incognita di tanti giocatori nuovi che devono parlare la stessa lingua in meno di una settimana. Secondo me l'incognita vera è questa, al netto che tecnicamente la Roma è favorita sul campo, però è sempre una partita che quando c'è tante incognite diventa insidiosa per chi ha i favori del pronostico, che deve interpretarla in maniera attenta, concentrata, senza spendere banalità, perché noi nel calcio a volte usiamo dei termini banali. Il difensore deve essere attento, se non è attento non può giocare a calcio, ecco, tanto per intenderci. E quindi i favori del pronostico ci sono di là, però ripeto, è la curiosità, è stato già detto da altri, la curiosità di vedere questo Genova che si rivoluziona, che già da tempo rischia insieme al Cagliari di scartare col fuoco. Non vorrei che una delle due, che negli ultimi 2-3 anni che si è sempre detto che sono due squadre che hanno organico e hanno qualità, se la sono svangata alla fine, non vorrei che una delle due quest'anno ci lascia le penne.
No, ti volevo chiedere, Stefano, invece sempre sul Genoa, perché oltre all'allenatore nuovo ci sono tanti giocatori nuovi, ma che sono poi giocatori che non hanno confidenza col campionato italiano. Cioè, è vero che l'allenatore può essere bravo, moderno, avere insomma le sue idee, però mette dentro giocatori che fanno il loro esordio nel campionato italiano, no? Quindi insomma,
anche qui non sappiamo se, anzi, può essere un vantaggio o uno svantaggio al tempo stesso. Bisogna vedere come c'è l'inserimento di come l'impatto. Ci sono alcuni che soffrono, altri invece che fanno subito, rompono il ghiaccio alla grande. Ma sono tutti giovani, dai 23 anni, 20, 22, 21, cioè questa media,
sì,
che non è male.
Infatti.
Gudmundsson, che è una letta insomma insidiosa. C'è una logica, cioè secondo me questo allenatore, che per lo più insomma, per quanto riguarda l'opinione pubblica, gli addetti ai lavori, è sconosciuto, ha una sua preparazione, ecco, questo io sono molto, ecco perché diffido di questo Genoa. Io sono d'accordo con Angelo, il pronostico, cioè se uno deve entrare in campo, attenzione, ma è un gioco a calcio, sono d'accordo, però la Roma deve fare una partita seria, cioè seria nel senso che non deve, cioè questa è una partita, ecco, che Genoa correrà dal primo al 95esimo, ecco, questo deve essere Roma domani.
Quindi partita,
e invece c'hai un momento che tu c'hai un passaggio a vuoto, il Genoa non avrà passaggio a vuoto, perché secondo me ogni domenica il Genoa venderà cara la pelle, ecco, questo un po' è cambiato il discorso. Poi può essere facilmente leggibile, però Blesin è uno che ti massacra durante la settimana, e soprattutto io ho visto prima di questi arrivi Genoa-Udinese, l'Udinese è stata sotto dominata sul piano dei due.
Tra l'altro ha fatto pure parecchi contrasti, parecchi duelli proprio, hanno fatto i giocatori del Genoa,
veramente trasformati, perché ha saputo toccare le corde. Angelo lo sa meglio di noi, cioè non è che è un mago, c'è un allenatore che arriva in una confusione totale di tentativi che sono andati male dentro lo spogliatoio, questo pronti via, non sapendo la lingua, le cose, ha toccato subito le corde e ha mandato un messaggio diretto, chiaro, sostenibile, cioè nel senso incisivo.
Sì.
E la squadra ha già risposto bene contro l'Udinese, ecco il discorso. Magari domani finisce 4-0 per la Roma, però il Genoa avrà un'altra anima, un altro spirito da qui fino alla fine del campionato. Questo sono quasi
ragione, sono d'accordo. No, è quello che incuriosisce, perché non sappiamo cosa succederà, perché sulla carta ti dico, questa è un'operazione che dice vabbè, questi vogliono andare in Serie B, come ragioniamo noi con quello che è la storia del nostro calcio, vogliono andare in Serie B, ci vanno diretti, hanno scelto la strada giusta, e invece ci lasciamo questo margine, perché è tutta una novità, qualcosa che non ci appartiene, che può essere, come dicevo prima, rivoluzionario. Poi lo scopriremo domani, cioè lo scopriremo domenica quando c'è la partita. No, c'è domani, scusa.
Domani ore 15.
Domani alle 15, se poi c'è il derby e poi c'è in serata la
Fiorentina. Cioè, per sintetizzare, troveremo una squadra sulla falsa riga dei Tudor, degli Juric, per intenderci. È quel tipo di calcio.
Però è il tempo che ti manca, sarebbe incredibile, straordinario se riuscisse in così poco tempo. No,
no, ma l'intensità, che come diceva Angelo, è quel tipo di calcio. Poi non so se si salverà o meno, certamente può fare miracoli l'allenatore, però contro Udinese bisogna un'altra squadra.
C'è curiosità. Riparto da Gregucci, poi dopo lascio la parola anche a Cristiano. Parto da Gregucci e vado alla partita, però salto un attimo il derby, ci ritorniamo un attimo dopo. Fiorentina-Lazio, che è una partita, noi abbiamo fatto riscatto dopo la rabbia, no? Queste due squadre che vengono da questa settimana. La Fiorentina ha perso Vlahovic, quindi ridisegna un po' l'attacco. La Lazio ha avuto questa settimana abbastanza turbolenta per il mancato mercato e la protesta dei tifosi. Ecco, ti chiedo, Angelo, qual è la cosa che può pesare di più in questa partita? Cioè, cambiare un reparto offensivo, perché di fatto la Fiorentina l'ha cambiato. E quindi ci troveremo di fronte ad un reparto molto nuovo rispetto a quello che avevamo. E questo clima in casa Lazio, se secondo te può essere una variabile da prendere in considerazione in questa partita?
No, per quanto riguarda la casa Lazio, secondo me, la Lazio in questo mercato non ha perso tecnicamente qualcosa. Sì, è andato via Murici, sono stati dati via tanti giocatori che non si sono ritagliati degli spazi importanti in stagione e anche nelle stagioni successive passate. Io penso che la Lazio ha sprecato una finestra di mercato che è importante per la programmazione del calcio che va verso l'idea sarriana. La Lazio, sotto il profilo tattico, è quella che ha subito più contraccolpo, che è passata da una tipologia di calcio, quella di Simone Inzaghi, tanto per intenderci, a quella di Sacchi, che sono opposti alla garantia, perché uno ha bisogno di tempo, ha bisogno di meccanismi, ha bisogno dove le idee sono al centro del progetto e necessitano del tempo per oliarle, per allenarle, per meccanizzarle a volte. L'altra è invece un'idea di calcio basata sui calciatori, sulle loro qualità. Simone ha fatto dei passi avanti magnifici sotto questo aspetto, sa leggere e sa interpretare bene le gare in base ai calciatori e dove li vuole posizionare, in quali porzioni di campo. E questa finestra di mercato sprecata è stata, a mio modo di vedere, delittuosa. Però ripeto, la Lazio tecnicamente non ha quando non c'era Immobile poche volte per disponibilità, non è che giocava Murici, Sarri andava ad adattare l'attacco con magari Pedro finto 9, ha sempre riparato in altre direzioni, quindi ripeto, tecnicamente ha perso poco. Il contraccolpo della contestazione secondo me sarà minimo,
sì,
perché io mi meraviglio di quelli che si sono meravigliati. Il mercato da Lazio è sempre stato quello, e anche quando ha investito su giocatori da 10, 8, 9, l'esponente più eclatante, Milinkovic Savic, è stato uno, ma non si è mai andato oltre i 15 milioni. Per quanto riguarda invece la Fiorentina, è lì qualche equilibrio sposta, perché il ragazzo davanti era un fattore per il gioco e il suo sviluppo, e era un fattore in fase realizzativa, perché questo ragazzo dentro l'aria di testa fa gol, di primo palo sa anticipare il difensore, da fuori aria fa gol, da un po' di profondità, perché essendo pure un cammellone è abbastanza svelto per attaccarti la profondità, nella difesa palla si sa valere. Secondo me se perdono un po' di costanze nella giocata, e dentro l'aria un fattore nei numeri. La Fiorentina dovrà anche chiedere a se stessa quanto incide un calciatore in un'intera squadra, dove si dice poco. Ecco, secondo me la Fiorentina però potrà prendere questo contraccolpo sotto il profilo tecnico evidente, bisogna vedere come va a compensare. E con quali giocare. La Fiorentina continua secondo me a essere una proposta di calcio interessante, perché l'italiano è uno che di prima pressione ti viene ad attaccare anche sotto casa, che è quella che sta per intraprendere il Genoa, che abbiamo parlato prima. Sarà una partita interessante. secondo me le risposte dovrà dare più la Fiorentina che non la Lazio. La Lazio secondo me è quella che sta lentamente andando dall'era inzaghiana all'era Sarriana.
Enzo Bucchioni, sei d'accordo? È la Fiorentina che deve dare che in questa partita, diciamo, deve dare delle risposte proprio perché ha perso Vlahovic e quindi ha rivoluzionato un po' tutto un reparto.
Sì, sono d'accordo, perché la Lazio non è cambiato nulla, era l'aspettativa forse superiore a quello che poi non è successo, ma il campo è la Lazio, è quella che prima della sosta ha pareggiato con l'Atalanta, i principi di gioco sono quelli, i giocatori sono quelli, magari ci potrà essere persino una crescita, perché in 15 giorni l'allenatore, anche se gli mancavano dei giocatori, ha lavorato sui suoi principi e la squadra può continuare questo lento, però un percorso di crescita c'è. La Fiorentina è una bella sfida, perché quando c'è una squadra come questa che ha messo al centro il gioco e non i giocatori, sarei portato a pensare che l'assenza di Vlahovic possa incidere meno rispetto ad altre situazioni tattiche dove sono più importanti i giocatori rispetto al gioco. Questo può essere una certezza per questa squadra, però hai perso un giocatore che ha segnato 17 gol, che ti dava fisicità, che ti dava tutto quello che ha detto Gregucci, che non sto a ripetere dal punto di vista tattico, e quindi devi inserire due giocatori nuovi, perché sono due, perché c'è anche Icone che sta imparando questo tipo di gioco. Abbiamo già visto a Cagliari, prima della sosta, mancava già Vlahovic per il Covid, ricorderete. E un po' di fatica Piontek l'ha fatta, cercava di fare i movimenti, e però con qualche ritardo. Penso che questa squadra possa tirare fuori qualcosa in più, tutti quanti, c'è questo tipo di atteggiamento mentale. La Fiorentina non a caso era la rivelazione di questa prima parte del campionato, lo è stata, ha fatto tanti punti, quasi quanti l'anno scorso in tutto il campionato, quindi questi valori ci sono, e magari questa scossa può diventare una spinta positiva a tutto il gruppo. Poi hai preso dei giocatori, io Cabral lo conosco, non so in quanto tempo avrà bisogno per capire che movimenti deve fare. Sembra un giocatore forte, intelligente, capace, magari si è già inserito meglio di Piontek, non lo so, questi sono interrogativi, però c'hai due, ne è andato via uno e ne sono entrati tre, è un problema di tempi anche questo. Se ci fosse stato un mese di stop ti avrei detto la Fiorentina forse non ci rimette nulla, è proprio la tempistica, in pochi giorni cosa succederà,
tu dici, tutta da scoprire, no? È tutta da scoprire la Fiorentina, mentre la Lazio dice
tutta parte... da scoprire, no, però la squadra ha delle certezze, ecco, potrebbe anche non succedere nulla.
Stefano Impalomeni.
Beh, allora diciamo che sono d'accordo con quello che ha detto Angelo, dovrà dare più risposte alla Fiorentina in questo confronto con la Lazio, però si tratta di dare delle risposte per entrambe le squadre su due vuoti, un vuoto tecnico enorme che è la partenza di Vlahovic, quindi l'italiano avrà questa piccola ansietta di colmare questo vuoto e di mettere proprio nelle migliori condizioni possibili o Cabral o Piontek, che insomma lì l'incasso deve essere immediato, ma l'impianto di gioco è collaudato, la Fiorentina gioca una meraviglia, ma attenzione alla squadra che concede. La Lazio che cosa deve fare? Deve riempire un altro vuoto che è ambientale, è affettivo, è sfociato poi nelle manifestazioni dei tifosi ieri a Formello, per un mercato che si sa storicamente che a gennaio non offre granché, e io mi meraviglio che Sarri si sia meravigliato. Perché quando io accetto un incarico e vado nella Lazio a lavorare nella Lazio, so che ha a che fare con la conduzione, no, di un certo tipo di società. Detto questo, poi lasciamo perdere le polemiche che possono poi nascere da questo. La Lazio però, anche in una classifica deficitaria, si deve ricordare quello che di buono ha fatto. Cioè, si sta parlando, come diceva giustamente Angelo, sempre di questo passaggio tra Inzaghi e Sarri. Sarri deve essere bravo a dimenticare un po' anche la sua idea di gioco, non la deve abbandonare, ma la deve perseguire in modo intelligente e utilitaristico. Come? Cioè, la Lazio ha fatto qualcosa di buono ed eccezionale in questa stagione. Io mi ricordo il primo tempo di Genoa a Genova contro la Sampdoria, io mi ricordo un'ottima partita a Venezia, io mi ricordo un'ottima partita contro la Lazio, io mi ricordo ottimi 30 minuti nel derby. Questa squadra sa esplodere in fantasia
con l'Inter, con l'Inter, sì.
Con l'Inter, esatto. Quindi secondo me, non lo so, adesso facciamo un gioco, in questo momento cerca di compattare, ha portato a pranzo lui che è un po' un musone, introverso, ha portato a pranzo la squadra, e questo è, ecco, questo secondo me
sono cose che funzionano, Stefano, queste
fatte da Sarri è una novità, perché è un effetto sorpresa. Cioè, se Angelo Gregucci, che è un, secondo me è un ottimo allenatore, mi porta a cena, io sono un giocatore, vabbè, da Angelo non me lo posso pure aspettare, oppure da un altro perché è caratterialmente aperto, diretto. Lui è un po' introverso, è mussone, cioè,
sì.
Ragazzi,
non è empatico, dai ragazzi, non è empatico con la squadra, dai.
Con i calciatori diretto.
Non è empatico, ragazzi, con la squadra. Cerchiamo di... Non è empatico con la squadra.
Non è mai stato così.
Non è mai stato così. Questa cosa del pranzo pure a me mi ha sorpreso. Non so, Angelo, ti ha sorpreso questa cosa?
È come una chiave, cioè nel senso che lui va incontro alla squadra. La squadra,
ecco.
In questo racconto, e poi finisco, in questo racconto di Sarri alla Lazio, secondo me non sappiamo tante verità. Io credo che ci sia stato uno sforzo enorme, immane da parte della squadra andare incontro a Sarri, e Sarri lui ha riconosciuto questa onestà intellettuale, esatto. Questo impegno da parte della squadra, cioè non c'è
tema
contro Sarri, e nel calcio può succedere, però l'intelligenza è nel capire che questo sforzo deve essere anche, voglio dire, condiviso in maniera equa, quindi io vedere dei giocatori scontenti, li vedo tristi, c'è una tristezza infinita in dei talenti enormi, e questo certo. Invece di dedicarsi tanto alla tattica, deve recuperare secondo me lo stimolo individuale al servizio della squadra, di alcuni giocatori forti.
Angelo, aspetta, voglio sentire anche Angelo Gregucci, la pensi anche tu così? Cioè questo diciamo così, venire incontro, questa scelta di Sarri può essere letta anche in questa maniera?
Di sicuro, cioè, che fuori dal campo gli schemi li ha rotti.
Certo. Dice adesso bisogna andare in campo.
In campo no, al momento no, però fuori sì.
Fuori li ha rotti, bisogna vedere in campo poi, però penso che piano piano, con difficoltà, perché Stefano c'ha ragione, con difficoltà stanno andando... un momento di transizione, la squadra sta faticosamente andando incontro e lui sta andando incontro alla squadra. Io non penso che stravolgerà, però dico che era complicato per Sarri allenatore andare a modellare subito quel comparto di squadra che veniva da un quinquennio, veniva da una stagione.
Angelo, quindi... però no, se rimangono invece gli schemi rigidi in campo, diciamo, no? La Lazio dovrà essere pronta a cedere, secondo te, in estate Lazzari e Luis Alberto?
Non lo so, qua il ventaglio sulle motivazioni di queste scelte è un po' complicato, bisogna vedere l'offerta, bisogna vedere tante situazioni, bisogna anche poi non leggere in modo drammatico, perché ecco, io ho una lettura, anzi non io, di più, la lettura che si faceva della Lazio negli anni di Simone, che è a metà campo Lucas Leiva, Luis Alberto e
Milinkovic
erano, si può dire, una priorità del campionato, erano un reparto di metà campo solido, qualitativo e anche realizzativo, perché la bravura di Simone era che tu, come ti chiami, Lucas Leiva, ok, tu vieni qui davanti alla difesa e schermi un po', sei di prima pressione più importante, sei di prima costruzione più importante, poi Luis Alberto, attenzione che Luis Alberto il primo anno che è arrivato ha fatto
attaccante,
ha fatto poche partite, poi piano piano è stato indottrinato e anche lui ha avuto bisogno di un momento di evoluzione, non è che solo Sarri ha bisogno del tempo di evoluzione, ce l'ha avuto anche Simone nel almeno in progressione andare tecnicamente a valorizzare il meglio di Luis Alberto.
Però giocava pure con un difensore in più, un attaccante in meno Inzaghi,
ma no, parliamo di questi tre che stavano in mezzo, qual era la loro prerogativa? Non era uno il centrocampista centrale, l'altro la mezzala destra e l'altro la mezzala sinistra, era uno che schermava davanti ai difensori ed era in prima costruzione importante, l'altro era un imbucatore di palle fantastico, c'è stato un momento dell'anno pre-pandemico che imbucava dove forse la palla neanche passava,
vedeva degli spazi solo lui dove gli altri non li vedeva,
quindi era in una porzione di campo di rifinitura dove lui era bravo, e praticamente non era una medala ma era la spalla che si trovava immobile quando si girava, quando la palla andava sull'esterno si trovava Milinkovic Savic, che quando entra in area di rigore, dove gli altri contestano la palla di testa, lui la soppa di petto, e quindi timbrava, ma non c'era la gerarchia tattica di mezzala destra,
base alle qualità che avevano occupavano porzione di campo dove potevano fare la differenza, e l'hanno fatta la differenza per un po' di tempo. Adesso piano piano c'è un altro spartito, devi dar tempo per i ragazzi per mettersi, però io penso piano piano Maurizio, per quello è un martello, se c'è disponibilità lui il risultato te lo porta.
Saremo un po' a vedere,
Io prego. Sentito, sono convinto, per come conosco Sarri, che non è l'anno dei compromessi, non è andato lì per fare dei compromessi, l'ha fatto la Juventus perché è una situazione contingente, c'era uno scudetto da vincere, si è piegato, ma lui va lì per fare il suo calcio e farà cambiare i giocatori, d'estate cambieranno dei giocatori, ora cerca di ritrovare un po' di energia, il pranzo ha questo sapore secondo me, un po' di con la squadra, di ritrovarsi fuori, ma in campo non cambia nulla, altrimenti lui va incontro a un altro fallimento della sua idea, del suo modo di intendere il calcio, e quindi avanti con il sarrismo e cambiamo i giocatori. Questo è il futuro della Lazio.
Staremo a vedere. Io mi devo fermare, voglio ringraziare tanto Angelo Gregucci per essere stato con noi. Angelo, un abbraccio e buon fine settimana. Grazie.
Ciao Angelo, un abbraccio.
Grazie a voi, saluto a tutti.
Grazie ancora ad Angelo Gregucci. Allora, mentre con Stefano in Pallomeni, Enzo Bucchioni rimaniamo, perché c'è un tema che vi voglio proporre al rientro, e quindi poi arriva anche Andrea Piervincenzi. State con noi con i vostri messaggi anche al 331 8200213 tra pochissimo.